Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. 12 tra bambini e giovanissimi sono morti nelle alture del Golan, una zona controllata da Israele, a causa dell'arrivo di quello che Israele ha descritto come un missile di produzione iraniana proveniente dal Libano. La condanna verso Hezbollah, con cui Israele combatte sul confine da settimane, è stata immediata, nonostante il movimento abbia escluso ogni coinvolgimento nell'attacco, e qualche ora fa anche gli Stati Uniti hanno attribuito la responsabilità a Hezbollah. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha anticipato il suo rientro dagli Stati Uniti e si teme ora che il conflitto, che a Gaza continua a mietere vittime, possa espandersi. Ci colleghiamo ora con Michele Giorgio, nostro corrispondente e giornalista del Manifesto a Gerusalemme. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS.
E buongiorno a voi.
Michele, proviamo quindi a ricostruire quanto accaduto ieri a Majd al-Shams.
Beh, quello che è accaduto, ahimè, è fin troppo chiaro. Cioè, è caduto un razzo, un missile, pare un Falak 1, un modello di razzo di costruzione iraniana, quindi in possesso non solo di Hezbollah, anche di altre milizie in Libano, ma che quasi certamente è stato lanciato da Hezbollah. E ha colpito questo campo da calcio dove erano riuniti in quel momento tanti ragazzi e ragazze, stavano giocando a pallone, c'erano anche i genitori, e questo razzo ha fatto una strage, ha ucciso 12 bambini, un altro è disperso e ce ne sono un'altra ventina, tra i quali alcuni adulti, che sono in condizioni molto gravi. Quindi davvero qualcosa di molto grave, stando a quello che si dice anche dal Libano. Questo razzo evidentemente non era diretto verso il campo di calcio, ma verso una base militare israeliana che è nei pressi di Majd al-Shams, per il semplice motivo che Majd al-Shams è un villaggio druso, quindi popolato da arabi di religione drusa, che non sono certo un obiettivo di Hezbollah. Tra l'altro Majd al-Shams è il centro druso più importante, è una vera e propria cittadina che si trova nelle alture del Golan, che sono state occupate da Israele nel 1967, di cui la Siria chiede la restituzione. Questa annessione a Israele non è stata riconosciuta da nessuno internazionalmente, ad eccezione qualche anno fa di Donald Trump quando era presidente degli Stati Uniti, quindi si dice la pista dell'errore, però un errore molto grave che ha causato tante vittime, è quella più probabile, perché da parte del movimento sciita libanese certo non c'era interesse a colpire altre popolazioni arabe, che evidentemente, tra l'altro in un territorio occupato da Israele, che evidentemente non sono un suo bersaglio. Detto questo, però, adesso siamo in una situazione estremamente difficile, perché la leadership israeliana, che rivendica il controllo dello Stato ebraico anche sul Golan, vuole dare una dimostrazione di forza, vuole punire Hezbollah, e mentre parliamo si parla insistentemente in Israele di un attacco che potrebbe partire addirittura già nelle prossime ore, che sarà, secondo quello che lasciano trapelare i vertici israeliani, molto duro, devastante, ma che non dovrebbe innescare un conflitto totale con Hezbollah. Quindi qualcuno pensa che in realtà Israele non colpirà certo degli obiettivi libanesi a caso, ma probabilmente cercherà di colpire il movimento Hezbollah in particolare, quindi di non allargare la sua azione a tutto il Libano, ma di concentrarla in particolare su Hezbollah. E secondo gli analisti israeliani questo attacco dovrebbe essere eseguito da un attacco limitato di Hezbollah, che non dovrebbe aprire un conflitto totale tra le due parti, quello che si teme in pratica da più di 9 mesi, da quando è iniziata la guerra di Gaza, c'è questa guerra di attrito al confine tra Libano e Israele. Però naturalmente le incognite sono tante, nessuno può scommettere neanche un dollaro su quello che succederà dopo, perché tutto è possibile. Israele dice di voler fare un attacco più contenuto, duro ma contenuto. Hezbollah non si sa come potrebbe reagire, ma soprattutto potrebbero reagire anche altri attori regionali. Non dimentichiamo ad esempio i guerriglieri yemeniti Houthi, che hanno promesso di rispondere all'attacco israeliano di qualche giorno fa ad Hodeida, che a sua volta era una risposta ad un attacco degli Houthi a Tel Aviv che aveva fatto un morto. È una situazione medio orientale terribile, e c'è l'Iran che ha lanciato avvertimenti a Israele dicendo che non deve lanciarsi in avventure, nuove avventure in Libano, facendo intendere che potrebbe intervenire.
Il portavoce delle forze armate israeliane, Daniel Hagari, ha descritto quanto avvenuto a Majd al-Shams come il peggior attacco a Israele, il più mortale dal 7 ottobre scorso. Netanyahu ha lasciato in tutta fretta gli Stati Uniti, e cosa sappiamo quindi delle ultime dichiarazioni del premier israeliano e di quello che sta accadendo nel gabinetto di sicurezza in questi momenti?
Quello che sappiamo è un po' quello che Netanyahu ha dichiarato pubblicamente, ma è chiaro che Netanyahu ha anticipato di qualche ora il suo rientro. Aveva già incontrato il presidente Joe Biden negli Stati Uniti, la vicepresidente e ormai probabile figura candidata democratica alle presidenziali di novembre, ed ha incontrato anche il suo principale alleato americano, che è l'ex presidente Donald Trump. Quindi la visita si avviava a finire, però è anticipato il ritorno dopo quello che è accaduto a Majd al-Shams. E come appunto avete detto dallo studio, in questo momento è in corso proprio questo gabinetto di sicurezza, che è quello che dovrà decidere quando e come ci sarà questa risposta a quanto è accaduto a Majd al-Shams. E naturalmente trapela molto poco, i giornali israeliani, i siti di informazione israeliani rivelano quello che possono. Quello che si è capito è che davvero questo attacco potrebbe essere una questione di ore.
Citavi, Michele, il rientro di Netanyahu dagli Stati Uniti con gli incontri avuti con Biden, Harris, Trump, e c'è stato anche un suo quarto intervento al Congresso degli Stati Uniti. Che bilancio possiamo trarre di questa missione diplomatica negli Stati Uniti?
Per Netanyahu è un bilancio che io definirei abbastanza positivo. Non che dovesse andare in maniera molto diversa, perché si sa che Israele e anche lo stesso Netanyahu godono del favore di molti parlamentari americani, e Netanyahu ha parlato ben 4 volte con questa davanti al Congresso. Non tutti sono rimasti contenti negli Stati Uniti. Abbiamo anche letto delle dichiarazioni dell'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha definito il discorso di Netanyahu il più brutto pronunciato da un leader straniero davanti al Congresso. Ma se negli Stati Uniti ci sono dei dubbi, in Israele in realtà il discorso è stato accolto abbastanza favorevolmente dall'opinione pubblica. Molti, anche esponenti politici che sono notoriamente schierati contro Netanyahu, hanno detto che ha saputo rappresentare bene Israele, le sue ragioni rispetto alla guerra di Gaza, rispetto ad Hamas, rispetto anche ad Hezbollah, e quindi questo favore, almeno parziale, ha dato degli esiti, perché gli ultimi sondaggi di qualche ora fa, pubblicati da alcune televisioni, da alcuni giornali, danno tutti un Netanyahu in recupero rispetto al passato. Netanyahu non è più tanto indietro, addirittura è davanti i suoi avversari politici per la prima volta dallo scorso 7 ottobre. Netanyahu ed il governo erano caduti al punto più basso del gradimento degli israeliani dopo il 7 ottobre, perché gli israeliani imputavano al premier non aver saputo impedire l'attacco di Hamas, non aver preparato i servizi di intelligence, l'esercito, le forze armate a questo attacco di Hamas. Sa di fatto comunque che dopo quasi 10 mesi da quell'azione da parte di Hamas, che ha provocato, lo ricordiamo, circa 1200 morti tra soldati e civili israeliani, ecco, questa è la prima volta che Netanyahu si ritrova nei sondaggi a potersi giocare la partita delle prossime elezioni, se e quando ci saranno. Qualcuno le prevede entro la fine dell'anno, altri l'anno prossimo, altri addirittura nel 2026, quindi alla scadenza naturale della legislatura. Quello che è certo è che Netanyahu oggi è più forte, sicuramente un leader contestato da molti israeliani che gli danno delle responsabilità per il mancato ritorno a casa degli ostaggi che sono nelle mani di Hamas. È una ferita aperta che coinvolge tantissimi israeliani, ma Netanyahu non è più debole come prima politicamente, può giocarsi le sue carte e tra l'altro adesso anche 3 mesi a suo favore, perché la Knesset è andata in vacanza, diciamo così, e riprenderà i lavori solo ad ottobre. Per questo motivo Netanyahu ha altri 3 mesi per portare avanti la sua strategia di recupero di consensi, di comandante militare che sta o starebbe guidando Israele nella lotta contro Hamas e adesso anche contro Hezbollah.
Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, nostro corrispondente e giornalista del Manifesto a Gerusalemme. In conclusione, Michele, un aggiornamento ora dal conflitto a Gaza, dopo l'avviso dell'esercito israeliano che la scorsa settimana aveva provocato lo sfollamento di circa 190.000 persone, ne è arrivato un altro sempre nella stessa area e c'è stato un bombardamento sabato scorso su una scuola che ha causato decine di vittime. Qual è la situazione oggi nella striscia?
Purtroppo non è molto diversa da quella degli altri giorni, avete fatto bene a ricordare questi altri ordini di sfollamento perché riguardano tra l'altro anche le porzioni di quelle zone sicure che sono state proclamate dallo stesso esercito israeliano. È stato fatto un calcolo che le zone cosiddette sicure per i civili, dove i civili possono rifugiarsi, si sono ridotte ulteriormente rispetto al già piccolo territorio di Gaza, quindi si riducono sempre di più i margini per la popolazione civile di sottrarsi alla guerra, di sottrarsi agli attacchi israeliani, di allontanarsi dai combattimenti. Tutto questo mentre Israele porta avanti delle incursioni micidiali molto dure, soprattutto a Khan Yunis, dove prosegue una nuova offensiva, una nuova avanzata che è cominciata nei giorni scorsi, ma naturalmente a Rafah, sul confine con l'Egitto, dove oramai sono 2 mesi che Israele sta portando avanti la sua operazione militare, ma ci sono anche raid nel nord di Gaza, ma l'elemento forse più preoccupante è che proprio per iniziativa del primo ministro Netanyahu Israele ha chiesto delle modifiche al testo del possibile accordo che hanno favorito gli americani, che vorrebbero favorire gli americani, accordo di tregua e di scambio di prigionieri tra Israele e Hamas. Il primo ministro israeliano vuole che sia inserito all'interno che i palestinesi che dovranno rientrare nel nord della striscia di Gaza dovranno essere controllati minuziosamente dall'esercito israeliano. Netanyahu dice perché non possiamo permettere il ritorno di palestinesi armati, di Hamas e di altre fazioni nel nord di Gaza, ma sta di fatto che questa richiesta potrebbe minare le basi di questo proposta di accordo che per la verità si riteneva già fatto, era stato persino approvato dalle Nazioni Unite qualche settimana fa, ma che resta invece in alto mare e, come possiamo leggere, vedere e sentire proprio in queste ore, a parlare sono sempre le armi.
Grazie davvero a Michele Giorgio. Michele, una buona serata a te e a risentirci presto.
Grazie a voi e buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.